Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Radio Popolare Milano. Se avete sentito un passaggio un po' turbolento tra una trasmissione e l'altra è dovuto al fatto che abbiamo lo studio 3 inagibile in questi giorni, abbiamo uno studio solo e quindi facciamo i cambi un po' come l'hockey in cui uno salta dentro, l'altro salta fuori. Devi aprirti tutto nel frattempo, cambiare le impostazioni della musica, cambiare tutti i settaggi del mixer in 32-34 secondi, ma ce l'abbiamo fatta e quindi questa è una nuova puntata di Doppio Click, puntata in cui parleremo di un mucchio di cose, parleremo di intelligenza artificiale, come sempre, parleremo tanto di Stati Uniti in questa puntata. Parleremo anche dei rapporti fra Italia e Israele, di alcuni problemi legati alla cyber security e anche al telemarketing, se facciamo in tempo. Io vi ricordo però i contatti, che sono doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, critiche, tutto ciò che volete. Invece, per interagire con me, che è cosa buona e giusta nel corso della trasmissione, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta at popolarenetwork.it oppure inviare sms, whatsapp e telegram al 331-6214013. Ma cominciamo a parlare di nuove tecnologie con una piattaforma strana che si chiama Objection AI e andiamo a scoprire di cosa si tratta. Allora, che cos'è Objection? La notizia è uscita in questi giorni, ne abbiamo parlato anche brevemente nel corso del GR di Radio Popolare. Si tratta di un'iniziativa portata avanti da una serie di personaggi abbastanza inquietanti, mi viene da dire. Allora, il frontman di Objection AI è Aaron D'Souza, sostanzialmente un soggetto che è diventato famoso per una serie di iniziative come le cosiddette Olimpiadi del Doping, che erano una sorta di esperimento in cui gli atleti vengono usati come cavie, in cui vengono dopati a bomba come se fossero dei topolini bianchi. Insieme a lui l'immancabile Peter Thiel, che ormai abbiamo imparato a conoscere, cioè l'anima nera della Silicon Valley, fondatore di Palantir, ex socio di Elon Musk, schierato con l'estrema destra, con una visione del mondo abbastanza inquietante. E ci sono anche dei personaggi di contorno che sono piuttosto interessanti, ma li citeremo dopo. Allora, Objection AI prende le mosse da quella che è una forma di allergia di Peter Thiel, e dello stesso Aaron De Sousa nei confronti del giornalismo d'inchiesta e del giornalismo indipendente. Di che cosa si tratta? Si tratta praticamente di una piattaforma che, secondo quanto ha dichiarato lo stesso De Sousa, dovrebbe consentire di fare chiarezza sulla veridicità di un articolo, un'inchiesta giornalistica in maniera neutrale, oggettiva. Questo per andare a disinnescare quello che secondo Peter Thiel, De Sousa e altri soggetti dell'estrema destra statunitense, non ultimo Donald Trump naturalmente, è lo strapotere dei media che andrebbero a mettere sotto la gogna mediatica persone che non se lo meriterebbero. Allora, quello che viene preso come punto di partenza per questo ragionamento è una vicenda di qualche tempo fa, in cui a un certo punto il wrestler Hulk Hogan, non so quanti di voi se lo ricorderanno, secondo me chi ha una certa età se lo ricorderà, aveva fatto causa a Gawker Media, che era una sorta di tabloid legato al gossip, perché aveva diffuso dei video che dimostravano in pratica il fatto che Hulk Hogan fosse omosessuale, il che per quella che era un'icona dell'estrema destra non era proprio il massimo. Quella causa si è conclusa con una condanna milionaria per Gawker Media, che ha dichiarato bancarotta. Dietro questa causa c'erano proprio Aaron De Sousa e Peter Thiel, che l'aveva sostanzialmente finanziata. Cosa dice De Sousa adesso? Benissimo quella causa, perché ci ha permesso di ottenere giustizia, ma ci sono voluti praticamente 10 anni. Ora abbiamo creato Objection AI per fare in modo che chiunque possa ottenere lo stesso risultato in un paio di giorni. Allora, si tratta in pratica di una piattaforma in cui adesso in questo momento il sito non è accessibile. Se provate a connettervi a Objection AI trovate un inquietante volto di donna con degli occhi che si muovono, con una scritta che dice che stanno rifacendo il sito. Però il concetto dovrebbe essere questo: chiunque spendendo $2,000 può avviare una sorta di causa legale, che però non ha nessun valore legale, per giudicare la veridicità di un articolo. Come funziona? Si denuncia il giornalista che ha scritto l'articolo. A quel punto, all'interno di Objection AI ci sono tutta una serie di esperti, fra ex agenti dell'FBI, ex agenti segreti, giornalisti, immagino legati a Fox News e altre testate del genere, che vanno a raccogliere del materiale per giudicare se quell'inchiesta, quell'articolo possa essere considerato credibile. Il giornalista, da parte sua, può sottoporre del materiale a sua volta, un po' come succede in qualsiasi processo. La particolarità, il motivo per cui nel nome della piattaforma c'è AI, è che alla fine il giudizio viene espresso da un algoritmo di intelligenza artificiale. Questo perché, a giudizio di Aaron De Sousa, l'algoritmo di intelligenza artificiale sarebbe molto più bravo dei giudici umani a interpretare le prove. Ora, ci sono una serie di problemi in tutta questa piattaforma. Prima cosa, come accennavo prima, non ha nessun valore legale, nel senso che teoricamente due parti che litigano su qualcosa possono sì sottoporsi a una forma di arbitrato, cioè una sorta di giudizio privato, ma devono essere d'accordo tutte e due. Quindi, se io fossi un giornalista, avessi fatto un'inchiesta e qualcuno denunciasse su una piattaforma del genere, direi semplicemente no, grazie, no, e a quel punto tutto dovrebbe finire lì. L'altro problema è, come accennato, che la ricerca delle prove viene fatta dalla stessa piattaforma che viene pagata dal querelante, sostanzialmente. Quindi già il concetto di imparzialità è completamente saltato. L'altro tema è che andando a sfrugugliare, termine tecnico, sul funzionamento della piattaforma, e se vi interessa, io vi consiglio di andarvi a cercare l'articolo di TechCrunch su questo. Perché? Perché hanno fatto un articolo riassuntivo, lo trovate mettendo semplicemente TechCrunch e Objection AI, però poi in calce riportano anche un link che permette di vedere la trascrizione integrale dell'intervista a Aaron Di Sousa, e lì ci sono delle chicche che non ci sono all'interno dell'articolo. Vabbè, uno degli aspetti è che, per esempio, nel valutare la veridicità, se sia attendibile o meno un articolo, vengono dati sostanzialmente dei punteggi. Ecco, i punteggi più alti vengono dati alle dichiarazioni pubbliche, quindi ai comunicati stampa, mentre le dichiarazioni di fonti anonime, i cosiddetti whistleblower, vengono messi in fondo come valutazione. Qual è il tema? Che un giornalista che volesse vincere quella battaglia all'interno della piattaforma, in buona sostanza, dovrebbe rivelare il nome delle sue fonti, cosa che un bravo giornalista non fa. Soprattutto tutto il sistema sembra non considerare in alcun modo le regole deontologiche a livello di giornalismo, sia mondiale, mi vengono in mente un po' di regole in Italia, ma anche quelli anglosassoni, che sono abbastanza rigorose. Allora, si tratta chiaramente di una provocazione, però di una provocazione che si inserisce in un contesto che vale la pena caratterizzare. In buona sostanza, noi abbiamo a che fare con delle persone che sono legate all'universo MAGA, quindi legate a Donald Trump, che sappiamo benissimo ha un atteggiamento nei confronti del giornalismo che definire antidemocratico è limitativo. Basti vedere le ultime uscite con i video generati con l'intelligenza artificiale, in cui si faceva beffe del conduttore del Late Night appena licenziato dalla CBS. Basti vedere quando definisce i giornalisti orribili e bugiardi. Poi abbiamo un gruppo di tecnoentusiasti di estrema destra che sono convinti che il mondo a un certo punto verrà gestito dagli algoritmi di intelligenza artificiale e che tutto il sistema democratico sul quale ci si basa oggi debba essere rottamato. Ecco, messi insieme, quando fanno una piattaforma del genere vengono i brividi, perché si può trattare, nella migliore delle ipotesi, come dicevo, di una provocazione per mettere pressione al giornalismo. Anche perché, apro una piccola parentesi, all'interno della piattaforma, che ripeto al momento non è più raggiungibile, però io ho pescato degli screenshot che ci sono in giro per il web, ci sarebbero anche delle pagelle di vari giornalisti nei quali avrebbero un punteggio espresso in millesimi sulla base di come si sono comportati in passato e su quanto siano state verificate le loro notizie. L'altra opzione è che si tratti sostanzialmente di un sistema che permette di ottenere a basso costo tutta quella che è la documentazione che può servire per fare una causa per diffamazione, le classiche cause per diffamazione che vengono utilizzate per zittire i giornalisti, sfruttando un bel volume di fuoco, appunto, garantito dagli ex agenti dell'FBI, gli esperti in indagini, gli ex giornalisti che lavorano per Objection AI. Vedremo che cosa diventerà, magari resterà soltanto una boutade che ha fatto la sua comparsa su internet, oppure potrà diventare uno strumento veramente per reprimere la libera informazione. In ognuno dei casi non è una buona notizia. Allora, passiamo a un altro tema, però rimaniamo sempre negli Stati Uniti, rimaniamo sempre in quella melma di estrema destra. Io devo cospargermi il mio capo di cenere, perché vi ho riportato settimana scorsa una notizia riguardo una causa avviata dal procuratore del Texas nei confronti di Netflix. Allora, l'ho data come notizia così, in maniera neutra, ma non avevo approfondito il personaggio, e poi ascoltando Roberto Festa ho capito chi fosse veramente il personaggio. Perché? Perché il procuratore del Texas altri non è che Ken Paxton, che oltre a essere procuratore generale del Texas è anche il candidato MAGA alle elezioni come governatore del Texas, e fra l'altro ha appena vinto le primarie tra i repubblicani. Allora, andando a guardare la biografia di Paxton, si scoprono un po' di cose. È accusato di corruzione, ha un passato non particolarmente limpido, ma quello che ho fatto io è stato andare a vedere quante cause avesse intentato negli ultimi mesi, cioè nel corso della campagna elettorale, in buona sostanza, nei confronti delle big tech. E quindi si scopre che tutto quello che esce più o meno dalle cause di Paxton è pattume, perché nel giro di qualche mese è riuscito a avviare una causa contro Netflix accusandola di rivendersi i dati di utilizzo degli utenti, cosa che Netflix nega assolutamente. Naturalmente Netflix raccoglie i dati di utilizzo degli utenti, e su quello non facciamo gli ingenui, però rivendersi a qualcun altro è un discorso completamente diverso. Ha fatto causa a Discord perché ha detto che non farebbe abbastanza per proteggere i minori, ha fatto causa a TikTok con la stessa motivazione, e sono tutte piattaforme che già stanno facendo dei procedimenti sia in Europa che negli Stati Uniti, però negli Stati Uniti a livello federale, quindi tutte queste iniziative a livello statale sono mera campagna elettorale. E l'ultima trovata che ha avuto è stata quella di denunciare Meta perché, a suo giudizio, il sistema di crittografia end-to-end, cioè quello che impedirebbe di leggere i messaggi sui server, quindi impedirebbe a gli impiegati di Meta sostanzialmente di vedere quello che noi ci scriviamo su WhatsApp, non garantirebbe un livello di privacy sufficiente. Dai primi rilievi che sono emersi, poi chiaramente partirà la causa, però tanto partirà dopo le elezioni molto probabilmente, quindi chi se ne frega, perché la sua sceneggiata l'avrà fatta. Sembra che non ci sia nessun fondamento da questo punto di vista, si tratti di voci assolutamente incontrollate, in buona parte prese da le accuse che aveva fatto in questo senso il fondatore di Telegram, che però naturalmente ha tutto l'interesse a screditare WhatsApp, che è un suo concorrente. Insomma, l'avviso ai naviganti è quello di non prendere troppo sul serio quello che dice il Ken Paxton, procuratore del Texas, perché sta facendo semplicemente campagna elettorale. Ricorda un po' qualcuno quando dice di triplicare la polizia nelle piazze perché c'è troppa violenza. Arriviamo all'ultima notizia di questo primo blocco, che mi serve anche per lanciare il brano, perché oggi ho intercettato un articolo piuttosto divertente da un certo punto di vista, in realtà abbastanza fondato, che analizza quelle che sono le politiche dell'amministrazione Trump nell'ambito digitale. Allora, che cosa è successo negli ultimi mesi? Che Donald Trump, sfruttando il Chips and Science Act, che è stato lanciato da Joe Biden nel 2022, che è una legge che puntava a finanziare lo sviluppo delle nuove tecnologie negli Stati Uniti, ha cominciato a fare una cosa che forse Biden non aveva previsto, forse non aveva previsto nessuno, cioè ha cominciato a utilizzare i soldi pubblici per comprare delle quote delle società, cioè comprare le azioni. Allora, questo lo ha fatto nel settore dei chip, lo ha fatto per esempio con IBM e ha cominciato fra l'altro anche a mettere il becco in chi dovesse a quel punto essere nominato come amministratore delegato, l'ha fatto nel mondo dell'intelligenza artificiale, adesso si è scatenato col quantum computing, che sappiamo essere la prevista nuova rivoluzione a livello informatico. Nell'articolo pubblicato dal Corriere della Sera si riportano tutta una serie di investimenti fatti dal Dipartimento del Commercio, con 2 miliardi di dollari investiti e con una sorta di diciamo deformazione del mercato conseguente, perché in pratica ogni volta che Trump fa questo tipo di azioni, cioè quindi che il governo degli Stati Uniti compra delle azioni di un'azienda, naturalmente questa azienda sale in borsa in maniera spaventosa, perché tutti comprano le azioni sapendo che a quel punto l'amministrazione USA la favorirà in tutti i modi dal punto di vista legislativo e amministrativo. La cosa che mi ha divertito tantissimo è che l'articolo in questione è a firma di Federico Fubini, il quale ha pensato bene di titolare l'articolo in questo modo: un socialista alla Casa Bianca, così Trump copia le strategie cinesi e altera la natura del capitalismo americano. Beh, devo dire che la concezione di socialismo di Federico Fubini mi lascia un po' perplesso. E siccome Radio Popolare è anche radio di servizio, facciamo un riassunto.
Seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Ma abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders, Enrico Berlinguer alla TV, le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana, i sandinisti al potere in Nicaragua, il catechista che votava Pannella, gli amici del campetto passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere, i fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno, il referendum sul divorzio e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era, Anna Oxa Sanremo conciata come una punk londinese, Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento, Jarmila Kratochvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché, una scritta degli Ultras della Reggiana dopo raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta, diceva grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica, via Carlo Marx, via Ho Chi Minh, via Che Guevara, via Dolores Ibarruri, via Stalingrado, via Maresciallo Tito, piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
O flaga di Scopax, per riassumere tutto quello che è sfuggito a Fubini quando mi paragona Donald Trump a un socialista, ma andiamo a parlare di altri temi che non c'entrano più con gli Stati Uniti, c'entrano con l'Italia e in particolare c'entrano con le relazioni fra Italia e Israele, in particolare le relazioni fra Italia e i conflitti aperti da Israele, e ne parliamo con Marta Abba, che ha recentemente scritto e pubblicato un articolo riguardo un report che li spiega nel dettaglio. Buonasera Marta, benvenuta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, senti, qui si parla di commercio di prodotti dual use, che sono, abbiamo imparato ormai a conoscere questo termine, sono tutti quei prodotti che hanno un doppio utilizzo, cioè c'è l'utilizzo civile e quello militare, e tendono stramaledettamente a sfuggire a forme di controllo. Intanto ti chiedo con chi ne hai parlato, chi è che ti ha spiegato, ti ha raccontato questo report?
Allora, il report è Made in Italy per l'industria del genocidio, si intitola, ed è stato realizzato da The Weapon Watch, che è l'osservatorio per il traffico di armi nel Mediterraneo, assieme a People's Embargo for Palestine, Palestine Youth Movement, Giovani Palestinesi d'Italia e il supporto legale di European Legal Support Center, che hanno diciamo pubblicato questo dossier. Ovviamente si trova online, quindi si può digitare e si può spogliare tutto completamente. E, diciamo che io ne ho analizzato più la parte appunto più tecnologica e più dual use, perché volevo esplorare un po' questa dimensione magari meno ovvia, fatemi dire, di invii dall'Italia verso i fornitori delle forze armate israeliane, e ne ho parlato con appunto uno degli autori del report, Carlo Tombola di The Weapon Watch. Beh, ho diciamo interloquito anche con la Farnesina e quindi appunto abbiamo anche il loro parere nell'articolo, per raccontare un po' cosa viene inviato, e con Matteo Taucci dell'Istituto Internazionale Archivio Disarmo, che invece non è stato coinvolto nel report, ma l'abbiamo diciamo commentato insieme per avere una visione anche non degli autori.
Senti, cosa emerge da questo report che va a fotografare gli scambi commerciali tra l'Italia e Israele in un periodo in cui Israele ha fatto almeno due attacchi, anzi io direi 3, 4, 5 forse, negli ultimi anni?
Allora, in questo report appunto viene tracciato un po' tutto quello che è stato inviato, soprattutto dal punto di vista diciamo militare e energetico, ai appunto fornitori delle forze di difesa israeliane. E emerge appunto che ci sono tante spedizioni di materiali militari e fornitori energetici che hanno appunto questa caratteristica dual use, che sono estremamente innovativi, nel senso che non viene mandato solo un po' materiale che immaginiamo proprio per armamenti, ma anche, faccio qualche esempio, sennò sembra che insomma non si riesce a immaginare, sì, ma tantissima tecnologia collegata a droni utilizzabili e potenzialmente utilizzati ad uso militare, quindi proprio all'interno dei conflitti. Quelli che si sono sistemi ottici, la classica, tutto i sistemi che sono di guerra elettronica, cioè per esempio quelli per non far tracciare la presenza di velivoli, droni, oppure disturbare messaggi altrui, oppure tutto quello che è diciamo impalpabile in un certo senso, non è il classico armamento che pensiamo parta e vada, vanno anche quelli, però non solo, c'è anche tutta questa diciamo parte che è più difficilmente tracciabile, meno nell'immaginario di quello quando si parla di inviare, diciamo di supportare il genocidio, anche da parte del Made in Italy, e che sono poi, hanno questa caratteristica dual use, quindi sono anche difficili da tracciare, no? E da controllare, di quantificare, perché appunto sono comunque materiali, è lecito produrre no? Questi, certo, tipi di software e di sistemi, poi dipende un po' da come e dove li usi, quando. Ecco.
Sì, no, mi viene in mente l'esempio dell'altimetro, per esempio, che se lo usi sull'aereo turistico è una cosa, se lo usi sul drone per bombardare è un'altra. Fra l'altro, io ci tengo a sottolineare che tu hai fatto un lavoro che è quello che ci si aspetta da un giornalista che fa le cose per bene. Hai inviato le confrontation a buona parte delle aziende citate per chiedergli se fosse vero e se avessero effettivamente una relazione con le forniture di armamenti. Devo dire, risposte altalenanti, c'è chi si è trincerato dietro il no comment, c'è chi ha detto no ma a noi non risulta niente, e invece il Ministero degli Affari Esteri che cosa ti ha risposto?
Fondamentalmente ha risposto un po', diciamo, dicendo che sono materiale di fatto lecito, e quindi rispettano le normative, no? Quindi c'è una sospensione, però c'è una sospensione di un certo tipo di materiali, mentre altri, appunto, per esempio per duplice uso, mi ha detto che sono invece valutate di caso per caso. Quindi non sappiamo con che parametri, però hanno appunto detto che loro valutano caso per caso quando c'è questa, diciamo, questa dualità di uso. E quindi di fatto non insomma, tutto a posto. Il concetto è
va tutto bene,
regola, quindi di fatto appunto non è stato fatto niente di illecito, e questo spero che merga chiaramente, cioè stiamo parlando un po' di tutto quanto è stato prodotto, è stato inviato in maniera lecita, anche perché è stato tracciato, e quindi insomma se no non comparirebbe, certo. Però appunto per il ministero tutto a posto. In verità c'è appunto questo aumento di tecnologia, ci immaginiamo anche a volte l'Italia vista come paese più tradizionale di PMI che fanno insomma cose d'epoca, in verità siamo particolarmente bravi a produrre tecnologie molto competitive e che poi se vengono utilizzate nel senso sbagliato insomma possono fare male.
Sì, allora senti, fra l'altro c'è una cosa che io considero surreale, perché leggo che oltre alle spedizioni di materiali militari, forniture di vario genere, tra l'ottobre del 2023 e la fine del 2025 l'Italia ha inviato a Israele 224.000 tonnellate di carburante. Molto divertente vedere che adesso abbiamo il problema di dover eliminare le accise perché non c'è più carburante a causa del fatto che Israele insieme agli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran e c'è stato il blocco dello stretto di Hormuz. Vabbè, c'è del karma in tutto questo, secondo
esatto.
me.
esatto, tutto torna indietro in qualche modo.
Va bene. Grazie mille Marta Bà, e naturalmente l'invito è, se siete curiosi, andate a guardarvi il report Made in Italy per l'industria del genocidio. Marta, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto su queste frequenze.
A presto, grazie a voi, ciao, buona serata.
Ciao. E rimaniamo collegati un po' a tutte queste vicende per una notizia che riguarda in realtà l'intelligenza artificiale e i famosi deepfake, mentre saluto Gian che ha scritto che ci vorrebbe una class action mondiale nei confronti di Trump e Netanyahu per l'aumento del costo dei prezzi. Vabbè sì, ma sarà la storia a giudicarli, credo, così come l'opinione pubblica sta già facendo. Dicevo, c'è il tema dei deepfake, di cui non ci libereremo probabilmente mai, e la conferma del fatto che sarà molto difficile liberarsi dai deepfake, in particolare dalle immagini alterate o generate integralmente con l'intelligenza artificiale, arriva da una ricerca di NewsGuard. NewsGuard è una società che si occupa proprio di questi temi. Che cosa hanno fatto in NewsGuard? Hanno provato a mettere alla prova 5 software che promettono di riuscire a analizzare un'immagine per capire se sia stata generata o alterata con l'intelligenza artificiale. In teoria questi software dovrebbero essere un sistema per evitare di cadere nel tranello dei deepfake. Ve li cito in ordine: sono Scam AI, 0GPT, AI or Not, Hive e Site Engine. Allora, cosa viene fuori da questa ricerca? Ecco, che forse è meglio rivolgersi altrove. Un disastro totale. Allora, nel loro report gli specialisti di NewsGuard raccontano come hanno agito. Hanno preso 15 immagini autentiche, poi le hanno elaborate in maniera lieve, poi le hanno elaborate invece in maniera decisamente più impattante. Quando dico elaborate in maniera lieve, intendo un'elaborazione che può essere l'aumento del contrasto, della luminosità, un'alterazione della messa a fuoco per far emergere alcuni dettagli o altri. Insomma, modifiche fatte sì con l'intelligenza artificiale, ma che non vanno a cambiare il significato dell'immagine. Quando invece parlo di modifiche significative, il caso per esempio è quello di una base militare che nella fotografia autentica è assolutamente intatta, nella seconda è interessata da un'esplosione, oppure un corteo di persone che portano in Iran l'immagine di Khamenei che viene sostituita con persone che portano le immagini di Donald Trump. Il livello è questo. Com'è andata? Allora, la cosa già che dovrebbe far riflettere è che nel momento in cui sono state date le immagini autentiche prese da fonti verificate, già lì è stato un disastro, nel senso che se due di questi software le hanno classificate correttamente tutte come autentiche, altri tre in alcuni casi hanno sbagliato, e Scam AI per esempio ha sbagliato nel 40% dei casi, cioè quasi la metà. L'altro problema è appunto la modifica lieve. Perché la modifica lieve è quella che manda in palla completamente questi sistemi, perché magari si accorgono che l'immagine è stata alterata ma non riescono a valutare se l'alterazione possa avere un impatto a livello di comunicazione, abbia stravolto il significato dell'immagine, oppure sia soltanto un filtro o qualcosa del genere. In ogni caso, anche quando ci sono state delle immagini modificate in maniera assolutamente pesante, cioè che stravolgevano il contenuto, non c'è quasi mai stata nemmeno l'unanimità fra i vari software. Il livello di errore è sempre stato elevatissimo. Insomma, non si può fare affidamento su questi strumenti. Questa è una teoria che secondo me dovremmo cominciare a interiorizzare, che non esistono soluzioni tecnologiche per problemi che sono culturali. Un fenomeno divertente che hanno raccontato nel loro report gli esperti di NewsGuard è quello relativo alla vicenda Netanyahu. Non so se l'abbiate seguita, io provo a riassumervela. A un certo punto era stato pubblicato un video ufficiale di Netanyahu in un contesto istituzionale in cui sembrava in un determinato momento che avesse 6 dita. Allora, la presenza di qualche dito in più di solito indica l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che su queste cose sbaglia di brutto. In realtà non era vero, si trattava solo di un effetto ottico, cioè Netanyahu anzi Netanyahu, come dicono quelli che sanno la pronuncia precisa, in quel momento aveva piegato la mano in maniera strana e quindi non si trattava di un video creato con l'intelligenza artificiale. Per sgombrare il campo da queste illazioni, lui stesso aveva registrato un video in un bar mentre prendeva il caffè e l'ha pubblicato online. Beh, qualcuno aveva utilizzato Hive, che è uno di questi software, per verificare l'autenticità di quel video di Netanyahu ripreso nel bar, e il software lo definiva come falso al 96,9%, insomma, andando così ad alimentare ulteriori teorie del complottismo. Mettiamoci l'anima in pace, questa è la sintesi, non abbiamo ancora dei software che riescano a distinguere fra un'immagine autentica e una realizzata con l'intelligenza artificiale. Sono le 22:11 minuti, direi che è il momento di un brano, così riesco anche a bermi un sorso d'acqua. Questi sono i Pixies.
Stop. We'll be right back.
E riaconci in onda, questo è Doppio Click. Ringrazio Gian per i complimenti, anche se dice: purtroppo riesco a sentire poco la tua trasmissione. Io ti ricordo che è sempre disponibile in podcast sul sito e sull'app di Radio Popolare, anche perché so che il mercoledì alle 21.30 non è detto che tutti abbiano il tempo, la voglia di sintonizzarsi sulla radio per sentire cos'è successo nel mondo delle nuove tecnologie e di internet. Io passo a uno dei temi a me cari, che è la cyber security, e anche a cercare di fare un po' di gli anglosassoni direbbero clear the air rispetto a certe cose. Allora, mi sta capitando sempre più spesso di vedere le stesse notizie che vengono riprese, rigirate, non so nemmeno se siano aggiornate, eccetera, ma una delle più divertenti è sempre quella dei cybercriminali che utilizzerebbero dei malware per entrare nei computer di chi si guarda un film porno, per registrare le immagini dello schermo e fare fotografie dello spettatore tramite la webcam per poi ricattarlo. Allora, io lo so che tutta questa cosa qua è molto divertente, stimola la fantasia e l'immaginazione. In realtà c'è stato un caso che ha funzionato da questo punto di vista. Si trattava comunque di una truffa, l'ho già raccontato a questi microfoni. C'era stato un gruppo di criminali informatici che erano riusciti a violare i server di un sito porno, avevano ottenuto le password e le email degli utenti, poi avevano scritto agli utenti dicendogli esattamente questo: ti ho spiato mentre guardavi il film porno, ti ho registrato il video, lo manderò a tutti, ma per rendere più credibile la cosa gli dicevano: l'ho fatto perché ho le tue credenziali di accesso, che sono queste. Un bel po' di persone c'erano cadute in questa, che ripeto era una truffa, però poi la leggenda metropolitana ha preso piede. Ora io farei soltanto un richiamo di buonsenso: provate a immaginare che qualcuno provi a ricattarvi in quel modo. In pratica sta allegando un'immagine di un film porno che dice di aver preso dal vostro schermo, ma non c'è alcuna prova, una vostra fotografia che, a meno che non abbia una fortuna sfacciata, non sarà così esplicita, ma che potrebbe essere completamente decontestualizzata o potrebbe essere anche creata semplicemente con l'intelligenza artificiale. Chi diavolo cederebbe a un ricatto del genere, perlomeno nel 2026? Devo dire che uno dei pochi vantaggi dei deepfake di cui parlavamo prima è che chiunque a questo punto può negare che qualsiasi immagine lo ritragga effettivamente, perché c'è sempre la possibilità che sia stata creata con l'AI e si tratti quindi di un semplice trucco. Ma molliamo per un attimo la cyber security, poi ci torniamo per andare a toccare il mistero dei Bitcoin distrutti. Allora, la notizia l'ho pescata quasi per caso stamattina su un sito che non frequento abitualmente, che si chiama The Crypt, però sono andato a verificarla ed è tutto vero, perché è tutto verificabile. Allora, che cos'è successo? Sembra che nello stesso esatto momento 5 wallet che contenevano dei Bitcoin abbiano inviato tutti i loro fondi a quello che viene chiamato un burn address, cioè praticamente un wallet che li cancella, li brucia, li disintegra. Allora, che cosa sia successo non si sa esattamente, ci sono delle ipotesi. La cosa fondamentale è che stiamo parlando di circa 107 bitcoin che hanno un valore al momento di 8 milioni e 200 mila dollari. Quello che è accaduto è che nello stesso esatto momento da 5 wallet diversi è partita questa transazione verso una sorta di buco nero. Allora, perché dico che la cosa è verificabile? L'ho già detto altre volte, però credo che sia utile ribadirlo. I sistemi con i bitcoin, che sono pseudo anonimi, non sono completamente anonimi, a differenza di quanto si sostiene spesso, hanno una peculiarità. Cioè, noi di solito con i conti correnti delle banche possiamo sapere qual è il conto corrente di Mario Rossi, cioè possiamo avere il numero, ma non possiamo sapere quanti soldi ci siano dentro e che transazione abbia fatto. Ecco, qui wallet Bitcoin funziona esattamente al contrario. Noi non sappiamo di chi sia quel wallet, ma possiamo vedere esattamente quanti soldi ci sono e nel momento in cui anche gli spostamenti, quando se ne vanno, e in alcune condizioni, se non vengono offuscati, anche dove vanno. Quindi queste transazioni erano assolutamente leggibili. Allora, le ipotesi che sono state fatte online sono numerose. Una è che si tratti naturalmente di una forma di vendetta o sabotaggio nei confronti di qualcuno, cioè qualcuno che abbia preso il controllo dei wallet di una vittima di un attacco e semplicemente per ripicca li abbia voluti cancellare, però non ci credo tanto, vuoi che non gli sia venuta l'idea di girarseli e tenerseli. Un'altra possibilità è che ci fosse qualcosa di incriminante in quel giro di Bitcoin e quindi il legittimo proprietario, più o meno legittimo, abbia deciso di disfarsene. Però quella che mi convince di più è che qualcuno avesse impostato uno script per cancellare quei wallet nel caso in cui non avesse fatto alcuna operazione per un po' di tempo. Non so se avete presente quelle scene un po' da film di fantascienza in cui uno dice: ok, ho tutte le prove del tuo delitto sul mio computer, e se io ogni 24 ore non vado a inserire un codice all'interno di una determinata pagina web, verranno inviati alla questura e a tutti i giornali. Ecco, qualcuno potrebbe aver fatto qualcosa del genere, poi essersene dimenticato, oppure essersi trovato in una situazione in cui non poteva accedere al sistema che avrebbe bloccato la cancellazione. Vabbè, 8 milioni di dollari bruciati così, che poi chissà i miei precedenti, può capire benissimo come possa viverla io. E torniamo ai vari casini con l'intelligenza artificiale, con una notizia in realtà rapida che riguarda Gemini, o Gemini, non so più come pronunciarlo, se all'americano o all'italiana, il sistema di intelligenza artificiale di Google, a cui è affidata anche la modalità AI sul motore di ricerca. Beh, per qualche giorno ha sbroccato, e ha sbroccato di brutto. In pratica, cosa succedeva? Nel momento in cui si inseriva una frase per fare una ricerca su internet, la interpretava come un'istruzione e quindi faceva delle cose assurde, rispondeva a delle cose assurde, e la gente ha cominciato a segnalarlo. Dalle parti di Google hanno detto che non avevano la minima idea di cosa fosse successo e che però avrebbero risolto il problema. Rimaniamo in ambito AI invece, perché c'è un aggiornamento sulla vicenda Claude Mythos Preview. Che cos'è? Io faccio il riassunto delle puntate precedenti, anche se ne ho già parlato. È un modello sviluppato da Anthropic che sarebbe molto, o meglio è, ormai lo dicono tutti, molto molto efficace nel individuare falle di sicurezza all'interno di sistemi operativi e software. Questa cosa qua ha mandato in paranoia un po' tutti, perché hanno detto: ma se lo prendono i cybercriminali siamo rovinati. E infatti per adesso Claude Mythos Preview è accessibile, dovrebbe essere accessibile soltanto a una cinquantina di aziende selezionate che fanno parte di un progetto che si chiama Wingless. In realtà c'è già stata una pseudofuga di notizie, cioè un accesso non consentito dovuto a delle credenziali che erano state condivise in un canale Discord. Beh, la notizia è che dovrebbe uscire Claude Mythos 1 come modello pubblico. Lo dicono alcuni esperti del settore che hanno letto degli aggiornamenti di Anthropic, e sembrerebbe che perlomeno per le grandi aziende possa essere messo a disposizione. Ok, Carlo, scusate, mi ha strappato una risata perché mi ha detto voto Gemini e non Gemini, passato remoto, io Gemini. Teniamocelo perché arriva dal latino. Va bene, allora votazione democratica da oggi sarà sempre e solo Gemini. Dicevo, Claude Mythos, fra l'altro, si sta rivelando essere, non dico una mezza fuffa, ma perlomeno un po' un'esagerazione. Avevo raccontato qui a Doppio Click che quando ha individuato 271 vulnerabilità all'interno dell'ultima versione di Firefox, che sono state corrette poi con la versione seguente, una società di sicurezza ha analizzato quelle 271 vulnerabilità e soltanto da due si poteva arrivare a un vero e proprio attacco nei confronti di un computer con Firefox, cioè le altre 269 erano fuffa, termine tecnico. La stessa cosa la sta dicendo sostanzialmente Linus Torvalds, che ha fatto uno sfogone online perché la Release Candidate 5 di Linux sarebbe appesantita da tutta una serie di segnalazioni fatte da sviluppatori che in buona fede, ok, utilizzano l'intelligenza artificiale per cercare le vulnerabilità e delle parti di codice che potrebbero essere migliorate, ma quello che dice il papà di Linux, mettiamola così, è che sono tutti aggiustamenti che servono a poco o niente, perché sono piccoli difettucci del sistema operativo che trova soltanto l'intelligenza artificiale, che non hanno un reale impatto sul funzionamento del sistema. In compenso, tutta questa cosa appesantisce il lavoro degli sviluppatori, appesantisce anche il lavoro di armonizzazione della release di Linux, e quindi crea solo problemi. E questo è un problema che è molto molto condiviso da tutti gli addetti ai lavori, soprattutto nel mondo della cyber security. Allora, una manciata di secondi prima di lasciare la linea a Martino Fiumi con le news della notte. Io vi segnalo, per gli appassionati del genere, che domani sera all'ufficio culturale Cesate sarò protagonista di una serata in cui si chiacchiera di intelligenza artificiale, cyber security, eccetera eccetera eccetera, a partire, se non sbaglio, dalle 20:45. cercherò di controllare perché dovrei arrivare in orario, perlomeno io, e se vi va di fare un salto, fate un salto e ci si vede lì. Per ora io vi auguro una buona serata e l'appuntamento con Doppio Click è per mercoledì prossimo, come al solito, alle 21:30. ciao. There's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink I'm okay. Gets further away, every time I try grab it.